uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com. The soup of the day.
Fred. Hello, welcome to Fred Film Radio. I'm Amani Mohammed.
Fred Film Radio, sono Paolo De Marchi.
簡単に sono senza un sacchino, hanno showcase.
Fred Film Radio, sono Dana Knight.
Clémence Ferry-Latour for Fred Film Radio, en direct du Festival de Cannes.
Fred, the festival experience. In 23 languages.
Che fatica alzarsi anche la domenica. Per fortuna non sono solo, perché siamo addirittura in quattro adesso, perché c'è Angela Prudenzi. Come si mette?
Buongiorno.
Come si mette? Aspetta che provo qua. Gli applausi.
Wow.
Vabbè, insomma, non ho trovato quello giusto.
Bello.
Ho sentito però una musica un po' da paura, no? Qual era? Dov'è? No, aiuto, aspetta, Ecco, no. Vabbè, insomma.
Ma le risate vanno bene, dai, va benissimo.
Vabbè, insomma, Angela Prudenzi.
Io.
Chiara Nicoletti. Oddio. No, non è questo.
Fa paura.
C'ha paura, effettivamente ci sta.
Vabbè. E udite, anche la guest star Angelo Acerbi. Buongiorno.
Buongiorno.
Tutto
buongiorno
bene?
Buongiorno a tutti e tre.
Tutto bene?
Sì, direi di sì.
Allora, domenica 22 novembre, siamo qui anche di domenica come fossimo al festival, ma in realtà spiritualmente ci siamo, e direi di cominciare la giornata di oggi commentando un po' la giornata di ieri. Non so cosa siete riusciti a vedere voi, però magari cominciamo con Acerbi, perché so che deve scappare, perché in realtà, essendo l'unico veramente a Torino, ha un sacco di cose da fare.
Ho un sacco di roba da fare, tra cui, più di voi che ve la...
Tra cui l'incontro con la vice direttrice anche oggi, oppure no?
Cominciamo oggi. Continuiamo oggi.
Bene,
sì,
bene.
Uno al giorno, fino almeno mercoledì, poi bene. Vediamo.
Allora, che cosa hai visto?
Ovviamente, essendo il primo giorno, ci sono stati cicli di tutte le sezioni, però io vorrei citare, io lascerei da parte il concorso perché so che Chiara ha visto delle cose, poi parlerà lei. Io vorrei parlare del fuori concorso e di un paio di sezioni collaterali. Allora, ieri fuori concorso si è aperto con un double bill, come dicono gli americani, cioè con due film in un unico slot. Il film A Shot Through the Dark di Amy Long, un lungometraggio thriller noir, e Resisti di Davide Bongiovanni, l'unico cortometraggio documentario che è stato fatto sulla prima ondata di pandemia in Valle d'Aosta. Davide era riuscito ad avere dei permessi speciali per entrare in ospedale e filmare e seguire l'autoambulanza, quindi è un documentario molto intenso, molto poco parlato, tantissime immagini che si raccontano da sole, diciamo, ecco. Poi ieri è stata anche la giornata di The Salt Now Waters, l'unico film fuori concorso al festival che proviene dal Torino Film Lab. Noi, come Federico ben sai, tutti sanno, forse noi come Fred Radio siamo anche media partner del Torino Film Lab, e questo è uno dei film che ha fatto tutto il percorso di sviluppo attraverso i vari step che Torino Film Lab offre e che è stato presentato ieri, di cui sentirete quanto prima un'intervista con il regista.
Bene.
E poi ha aperto anche le stanze di Roll, questa sezione misto genere, questa sezione di genere, ma di generi nel genere.
Mm-hmm, ne abbiamo parlato anche ieri, che la Angela ci ha spiegato la storia,
esatto,
di Gustavo Roll.
Bravo, io poi ho anche intervistato Pier Maria Bocchi, che è il curatore ieri, quindi ne potrete sentire ancora di più parlando anche di film specifici. Mm-hmm. Ieri ha inaugurato con l'unico film veramente horror della sezione, che si chiama The Dark and the Wicked, un film horror veramente spaventoso in tutti i sensi, oltre a essere molto bello, ma fa veramente veramente molta paura, ma proprio tanta, ve lo dico, chi gode. E poi io chiuderei con Back to Life, che ieri ha visto la proiezione del Federale di Luciano Salce, che è un piccolo capolavoro italiano misconosciuto che Stefano Francia ha deciso di riportare alla luce, che consiglierei tutti di vedere, perché è veramente non so, io poi ho sempre avuto, io mi ricordo i film di Luciano Salce quando ero ragazzino, no? Erano film divertenti, sembravano anche un po' non tanto da ragazzini, mio padre non era sempre contentissimo che li vedessi, mi ricordo, perché avevano sempre un sostrato di critica e di critica sociale abbastanza impegnativa. Questo qui si tratta appunto il federale su un federale fascista, e quindi immagino so che è abbastanza critico e comico e ironico. E consiglierei veramente, oltretutto un film del 1961 con una qualità ancora registica e di montaggio pazzesco,
con Tognazzi che è uno dei suoi ruoli storici, e anche una delle prime apparizioni della Sandrelli.
Sì, credo proprio, se non la primissima, ma proprio veramente una delle prime.
E peraltro, non so se lo sai, ma probabilmente sì, perché è scritto nella scheda sul sito del festival, è stato il primo film la cui colonna sonora è stata curata da Ennio Morricone, quindi anche un'altra ragione per vederlo.
Quindi, esatto, mille ragioni per vedere questo.
Infatti,
io se posso aggiungere, certo, qualcosa, nella stessa sezione ieri è stato presentato, e credo che si possa vedere anche oggi perché ci sono le 48 ore, Avere 20 anni di Fernando Di Leo, è un restauro in digitale ovviamente. Di questo film abbiamo parlato perché l'avevo consigliato durante il daily che facevamo durante il lockdown. Il film di Fernando Di Leo è uno dei film più censurati della storia del cinema italiano, un film controverso, protagoniste Gloria Guida, Lilli Carati, due ventenni che accettano, insomma, di fare amicizia con dei ragazzi che non conoscono, il momento del hippie, insomma, in cui siamo tutti amici, e invece si ritrovano a subire un destino drammatico. Film assolutamente da recuperare.
Bene, direi che dobbiamo lasciare andare Angelo, che deve scappare, e noi continuiamo il nostro appuntamento di oggi un po' così affaticati, perché di domenica almeno io non sono
abituato.
E senza
Vitello Tonnato.
No, il Vitello Tonnato è protagonista. No, quello c'è, aspettate. Questo è, infatti non è che possiamo rimandare il Vitello Tonnato adesso giorni e giorni e giorni. Mi sono anche guardato la ricetta, io non so, Angela forse la sapeva già a memoria. Vabbè.
No, comunque se volete io mi sono fatto lo spezzatino per le patate oggi.
Ma anche quello è piemontese.
Se volete passare da qua, ma no, non è tanto piemontese, però è buono.
Infatti, è guarda che buono. Io mi mangerei, guarda, di antipasto il vitello tonnato e poi di secondo lo spezzatino con le patate, passando per degli agnolotti o qualcosa del genere.
Vabbè, per una bella leggera, insomma,
sì, un po' di carne, magari.
Va bene. Musica, Fred. The Soup of the Day, incentrato sul Torino Film Festival, anche se purtroppo siamo in remoto, come è ovvio vista la situazione, e sono comunque insieme alle mie validissime Chiara Nicoletti e Angela Prudenzi. Angelo l'abbiamo scaricato, nel senso che doveva correre a fare altro. Vorrei ricordarvi che c'è disponibile su Rai Play la cerimonia di apertura del festival, che io ieri ho visto, e vi consiglio anche di andare a vedere, penso rimanga disponibile, che mi ha colpito, devo dire. E poi c'è stato anche il collegamento con la regista del film di apertura, Sinsegnas Particulares, Fernanda Valadez, dal Messico. Anche quello un film da vedere, non so se quanto riuscirà a rimanere ancora disponibile, perché le 48 ore avete tempo fino alle 14, per cui se ci ascoltate nei primi passaggi potete ancora vederlo probabilmente. Ed è un film che ha vinto un sacco di premi, addirittura due al Sundance, e ha avuto una vita festivaliera già molto molto intensa, pur essendo un'opera prima. Brava è la Fernanda Valadez, certo bisogna avere come dire, essere nello spirito giusto per guardarlo. Non abbiamo parlato, mie care, oppure l'abbiamo fatto molto velocemente, del fatto che quest'anno la parità di genere è protagonista al Torino Film Festival, no? Stefano Franciadicelle intanto ha voluto creare una giuria ufficiale interamente composta da donne, e poi ha imposto appunto il rapporto 50-50 nella selezione, nella scelta dei film realizzati da registi o registe. Vogliamo dire qualcosa? Qualcuno ha anche detto ma basta.
No. Nel senso che finché non arriveremo a una parità 50-50 a livello produttivo, è giusto che si accendano i riflettori sulle registe donne. Voi sapete che io sono del parere che i film si scelgono per la qualità e non per quote, però capisco che questo tipo di scelte siano utili a continuare a parlare del fatto che le donne dietro la macchina da presa ci possono, devono, ci sanno stare, e quindi insomma se Stefano Francia ha fatto questa scelta non posso che essere dalla sua parte.
Chiara, vuoi aggiungere qualcosa?
No, sì, io direi che se ricordate avevamo anche fatto una round table due Venezie fa proprio su questo, e la cosa che avevamo capito appunto per collegarmi a quanto detto da Angela è che la quota rosa, seppur sulla carta qualcosa di magari di imposto e fastidioso, poi può aumentare le possibilità, quindi ecco, sicuramente una cosa temporanea. Però insomma,
un passaggio importante,
forse che ci sia, sì, forse anche per un fatto psicologico che rilevammo, che cioè che anche tra noi donne il pensiero che ci siano dei posti dovuti tra virgolette favorisce un po' il nostro rientro in tutte le posizioni, come dire.
Guarda, sì. mi dispiace se Angela voleva dire qualcosa, ma non glielo permetto.
Era assolutamente convinta.
Perché hai parlato di posizioni e di donne. E adesso c'è Position di Ariana Grande. Fred. The Soup of the Day, incentrato oggi di domenica addirittura, mamma mia, continuo a dirlo, questo per farvi capire quanto mi pesa l'essere qui, no, non è vero che mi pesa, perché è una gioia essere insieme ad Angela e a Chiara e a tutti voi che ci state ascoltando, però insomma io a volte nel weekend ho bisogno un po' di recuperare, faccio fatica a ripartire. Vorrei, se siete d'accordo, fare un cenno ai due film in concorso di oggi, che sono un film taiwanese, Mickey on the Road, e un film irlandese che si chiama Wildfire di Katie Brady, guarda caso,
ma prodotto dall'Italia.
Ma questo non lo sapevo.
Sì.
È realizzato da due realizzatrici, per tradurre malamente dal francese, da due registe donne, guarda caso. Allora, da quale cominciamo?
Beh, possiamo cominciare dal taiwanese Mickey on the Road di Lu Mian Mian, storia di due ragazze, Mickey e Jin, sono amiche. Mickey è costretta a prendersi cura della madre che è in uno stato di depressione quasi costante, Jin invece sta cercando disperatamente di trovarsi un modo per essere indipendente e si guadagna da vivere ballando nelle discoteche. Decidono di fare un viaggio assieme alla ricerca del padre di Mickey, e insomma tutto il percorso che intraprendono attraverso situazioni leggere ma anche a volte invece difficili rafforza l'amicizia di Mickey e Jin, e poi insomma e anche li aiuta a maturare. Che sia anche questo una sorta di coming of age, forse sì.
Sei chiamata in causa, Nicoletti.
Sono chiamata in causa, ma io ero preparata sull'altro, e siamo sempre in
vabbè, ma tanto
age.
Infatti puoi dirlo, perché quale film non è un coming of age ormai?
Esatto, ma
basta
registi...
saperlo leggere in quel modo.
Esatto, non si smette, c'è chi mi ha detto non si smette mai di come of age, come dire.
Di crescere, di crescere, crescere, signora mia, come è vero. Gli esami non finiscono mai.
Gli esami, ecco, il buon Edoardo diceva. Esattamente.
E parliamo di due amiche anche in Wildfire, vero?
Parliamo sorelle.
Sorelle legatissime, dette. Mi ha spiegato Katie Brady in una lunghissima intervista, però molto bella, me lo dico da sola, ma per lei, per quello che ci siamo dette, di quasi 20 minuti sul canale inglese di Fred. Katie Brady mi ha detto che appunto in inglese si definiscono sorelle gemelle anche fratelli gemelli, anche i fratelli che sono nati quasi a un un anno di distanza solo, no? Partorito uno, messo in cantiere l'altro, come dire. E queste sorelle, siamo in una piccola città irlandese, sono legatissime. Dopo la morte di questa madre, che non si capisce bene se si è suicidata oppure c'è un po' di oscurità dietro la morte di questa madre, si sono separate e il film inizia col ritorno di una delle due,
la più scapestrata.
Esatto, ritorno in questa casa e nella vita della sorella, ritornano ad essere legatissime e insieme in una maniera abbastanza dolorosa, uso le parole di Angela, scapestrate, ma anche un po' emotivamente e psicologicamente disagiate, cercano di capire che è successo nella loro famiglia, perché poi si scopre che la morte del padre in realtà è avvenuta invece in seguito a questioni di odio. Come sappiamo, lì la questione è, cioè, una pace diciamo provvisoria, ma non è così tranquilla la situazione. In più, Katie Brady che fa a questo microcosmo della relazione tra le due ragazze, ci infila anche tutto un discorso, ecco, non politico, però di identità, e ci mette anche il discorso sulla Brexit dentro. Mm-hmm. È un'opera prima ben fatta, è molto emozionale, e devo dire, piccola nota di cui abbiamo parlato anche nell'intervista, una delle due attrici, quella che interpreta Kelly, la più scapestrata appunto, Nika McKeegan, purtroppo è scomparsa per un cancro velocissimo mentre Katie Brady era in post-produzione del film, e le tre avevano legato tantissimo. Molto di quello che si vede nel film è stato sì provato, però molto sentito dalle tre in questo rapporto simbiotico, per cui è stato anche strano, molto particolare, molto sentito, empatico il film.
Ecco, yeah. Credo che dobbiamo ricordare che il film è prodotto da Carlo Crestodina, che ha aperto una società di produzione anche in Inghilterra. Questo è il primo prodotto con il quale, devo dire, hanno subito fatto centro, perché il film è stato invitato al Toronto Film Festival, e da lì ha cominciato un cammino internazionale di successo. Quindi insomma continua la scia delle registe scoperte da Carlo Crestodina.
Ma Crestodina vive a Londra da tantissimo tempo, no? Aveva già fatto tanti film come società inglese, voglio dire.
Lei lo ha ringraziato e menzionato più volte. Mm-hmm. Quindi sarà stato veramente un percorso
comunque in gamba per Crestodina.
Comunque su questo allora lui vivrà anche a Londra. Ma questo è il primo film, da sue dichiarazioni, prodotto con la società, evidentemente con una nuova società.
Si esce come Tempesta Film UK.
Esatto.
Va bene, parlavamo di Wildfire di Katie Brady, uno dei due film in concorso di oggi, mentre l'altro di cui ci accennava Angela è Mickey on the Road, il film taiwanese di Miang Lu. Ancora una volta una canzone. Chi c'è adesso? C'è Sam Smith, e poi ritorniamo per parlare ancora del Torino Film Festival. Red Film Radio. The Soup of the Day, in questa domenica mattina si parla anche di un altro dei film che fanno parte del programma di oggi al Torino Film Festival, che ha un titolo che alla Prudence piace particolarmente, perché si chiama Pino. Non spieghiamo perché, ma lo sappiamo tra di noi.
No, ma mi piace particolarmente perché il film di Walter Fasano, che è un montatore, sceneggiatore, regista molto conosciuto, è il montatore nonché collaboratore fisso di Guadagnino, quindi insomma credo che chi ama il cinema di Guadagnino sa benissimo chi è Fasano, anche montatore di Dario Argento. E mi piace perché il Pino in questione è Pino Pascali, un artista che è morto molto giovane nel 1968, nato a Polignano a Mare, quindi pugliese, e Walter Fasano, che è nato a Bari, era la persona secondo me più adatta per raccontarci questo artista straordinario, dalla vita molto breve, che è apparso sulla scena internazionale come veramente una meteora, ma appena ha cominciato a esporre giovanissimo, è esploso a Roma, dove era stato ospitato alla Galleria Lattico di Sargentini, che è stata una galleria storica, ha esposto i più grandi della fine degli, insomma, degli anni 60, e la Biennale di Venezia gli rese immediatamente omaggio. Insomma, stiamo parlando di un artista straordinario, perché oltre a essere uno scultore geniale, era anche scenografo, performer, e aveva anche un'altra caratteristica, quella di amare enormemente la pubblicità. E ha firmato alcuni spot che sono rimasti veramente nella storia della pubblicità. Il film di Fasano gli rende omaggio nell'unica forma possibile, cioè a sua volta è un film d'artista. È quasi un, non è un documentario classico, è proprio un'elaborazione in forma d'arte della vita e le opere di un artista. Film che io consiglio assolutamente di vedere.
Sarebbe bello ospitarlo Fasano nel
ma lo ospiteremo, ospiteremo,
ospiteremo,
okay. Ospiteremo Walter Fasano,
che vorrei una
promessa.
Angela l'ha ricordato, anche insomma collaboratore di Guadagnino, è stato anche coinvolto in chiamami col tuo nome, vero?
Sì, di cui insomma insieme a Guadagnino hanno rielaborato parte della sceneggiatura, insomma l'hanno adattata. Una persona, è un cineasta asta a tutto tondo, assolutamente, Walter Fasano.
Bene, fra poco continueremo a parlare del Torino Film Festival e credo che sarà anche il caso che cominciamo a pensare al pranzo, e quindi io parlerei anche del vitello tonnato. Già abbiamo cominciato con Angelo che ci parlava anche dello spezzatino con le patate. Ci vuole insomma un pranzo da domenica, no? Quindi organizziamoci. Sempre su The Soup of the Day, fra pochissimo, con Chiara ed Angela. Fred Film Radio. Abbiamo scherzato in questi giorni ricordando le cose meravigliose che si mangiano a Torino durante il festival, e ci è venuta in mente così questa cosa. Proviamo a parlare a spiegare e a pensare di farci alcuni di questi piatti meravigliosi che possiamo mangiare, che io devo dire personalmente questo è il primo anno che non vado a Torino dal 2004, quindi durante il festival.
Non mi far piangere, ecco. Madonna, sì, ti prego.
Quindi potete capire che ho un po' di nostalgia del vitel tonné.
E pensa che io lo dico sempre, che io andavo a Torino Film Festival anche quando non dovevo andarci, nel senso quando non avevo nessuna ragione lavorativa, proprio per dire l'amore.
Allora,
quindi, dramma.
Se andate su Google e così digitate vitel tonné, intanto non so cosa succede di domenica a Casa della Prudenzi, un elicottero,
domenica.
Non lo so. E ci sono un sacco di ricette di vitello tonnato, ma l'abbiamo detto che quello originale non è quello con la maionese, vero Angela? Ma è quello.
No, assolutamente, assolutamente.
Allora, non è molto difficile da fare, vero? Vogliamo spiegarlo?
No, intanto prima di tutto il vitello tonnato, la carne del vitello tonnato non è un arrosto.
Ah, no.
E questa è già la prima cosa da dire, perché alcuni sbagliano e pensano che per fare il vitello tonnato si debba prendere un rospif, ad esempio la carne del rospif, che t'avanza, che ci faccio? Ci faccio sopra la cremina della salsa tonnata. Non è così.
Invece
perché
è bollita.
Il procedimento è completamente diverso.
È carne lessa praticamente.
È una carne lessa, esattamente, che si cuoce in un brodo vegetale, mettendo a insaporire sedano, carote, cipolle, c'è anche uno spicchio d'aglio, e il tutto si cuoce in acqua e vino, quindi insomma in proporzioni che è facile trovare.
Scusa se ti interrompo, ma tu la sai la regola famosa del brodo, cioè come si fa a fare il brodo più buono oppure la carne più buona? Qual è la differenza fondamentale?
Io lo voglio sapere subito.
Tanto si mette acqua fredda.
Infatti, in acqua se vuoi fredda. Un buon brodo si mette la carne in acqua fredda, se invece vuoi che venga buona la carne, il bollito, allora devi metterla nell'acqua calda. Vedi
come siamo preparati?
Vedi? La Chiara, non lo sapevi questa?
Non lo sapevo, no, chi viene qui?
No, va bene, scusa, andiamo avanti col vitello tonnè, che è la cosa più importante.
Ecco, allora, diciamo che ogni mezzo chilo di carne, il tempo di cottura è all'incirca mezz'ora, mezzo, è facile da ricordare, per cui se sono 800 grammi saranno 40 minuti, 45 insomma, a occhio.
Sì, perché non bisogna cuocerlo esagerarlo troppo, altrimenti
no,
viene
perché
stopposo.
Deve, perché nonostante tutto rimane un po' rosa dentro.
Infatti.
Ecco, questo rimane il cuore rosa. E poi la salsa. Come la facciamo questa salsa, Federico?
No, questa lo dici tu perché è la cosa più difficile.
Allora, la salsa si
io la
così.
Faccio con la maionese di solito, per cui aiuto, no?
Dimenticatevi la
Scandalo.
Maionese. Uova sode, bianco e rosso, spezzettato. Ci si mette dentro ogni due uova 100 grammi di tonno sott'olio, sgocciolato. Tre filetti di acciughe, anche questi sott'olio.
Le acciughe a Torino, se non hai le acciughe non ti fanno neanche entrare.
Esatto, capperi a piacere. Il tutto si frulla mettendo un po' del brodo della carne per riuscire ad amalgamare, perché altrimenti frullarlo sarebbe impossibile. Ecco. E attenzione, il segreto qual è? Non si coprono le fette di carne con questa salsa. Ma la salsa o si dispongono in un piatto 3-4 fette e ci si mette in mezzo un mucchietto di questa salsa, oppure all'interno di ogni fetta si può mettere un po' di salsa, ma guai ricoprire. Anche perché poi questa non è una salsa che ricopre, perché deve rimanere un po' densa, insomma, evitare di spappolare troppo.
Comunque
con il frullatore.
Sto guardando online queste foto di vitello tonnato, dico la fame che mi sta venendo già a quest'ora.
Terribile.
Vogliamo per chi fosse all'ascolto e volesse fare il vitello tonnato, ce la fa in due ore, sì, vero?
Sì, in due ore ce la fa, però
bisogna vedere se ha tutti gli ingredienti, perché ci vuole.
Sì, al di là di questo, le salse se riposano, soprattutto queste, sono sempre un po' più buone, no? E anche la carne è consigliato metterla in frigorifero.
Capito.
Perché si taglia meglio, da
certo,
tutta una serie di.
Infatti,
e poi ovviamente le fettine sottilissime.
Un po' come il roast beef all'inglese, sottili. Più sottile.
Esattamente.
Va bene, che fame. Chiara, tu cosa fai? Cosa farai per pranzo oggi?
Allora, me ci vogliono. C'è una serie di dinamiche in più da tenere, cui tenere conto. Però mi sa che spostiamo, dirottiamo la domenica, ma non mollo. Anzi, vale la pena anche perché non me ne libero altrimenti. È non... tipo le voglie torinesi.
Manda
cioè,
tuo marito.
Varie volte.
Ma sono chiusi i negozi la domenica a Roma.
No, si fa tutto adesso. Però ecco, la preparazione. Vabbè, un giorno me lo fate passare, dai.
Proseguiamo nel nostro Super Bowl Day. Arriva Justin Bieber. L'avete visto il nuovo video per caso di Justin Bieber? Dove parla, si chiama, la canzone si chiama Lonely ed è evidentemente un riferimento alla sua infanzia da bambino famoso, che pare l'abbia fatto tanto soffrire, tanto male non gli è andato. Comunque il ragazzino che fa lui da piccolo nel video è il, vi ricordate il protagonista bravissimo di Room, il film che aveva vinto, credo?
Sì.
È lui che è cresciuto, Jacob Thurney mi pare si chiama, e fa il piccolo Justin Bieber. Bravo, devo dire, è diventato. Poi aveva fatto anche un film con Julia Roberts, lui, no? Dove faceva il bambino bruttissimo, quella storia vera di quel bambino che veniva bullizzato perché.
Wonder.
Ecco, sì, brava.
Sì.
Eccolo qua, Justin Bieber.
Fred.
Stavo dicendo alla Prudenza, ma che rumore che c'è a casa tua, ma c'è sempre questo traffico pazzesco, e lei mi ha detto sì, perché io sto vicino al Quirinale, capito? Mamma mia, scusami, io
sì,
invece
ma infatti io oggi no, non devo preparare nessun pranzo, ho un invito.
Vabbè,
siamo meno di sei
bene,
sei,
questo è fondamentale,
sei, siamo sei.
Siamo bene. A proposito di sei episodi, sono sei episodi, vero? Vorrei ricordare che oggi nell'ambito del programma del Torino Film Festival, nelle stanze di Roll, questa sezione di cui abbiamo parlato più volte, c'è un film di Rodrigo Sorogoyen, che è uno dei giovani registi spagnoli in ascesa, direi, no? Ha fatto tanti film, tanti, non tantissimi, però insomma alcuni film che si sono già distinti. Uno di questi è El Rey, no? Il Regno, che era uno dei finalisti del premio Lux,
un paio di anni fa,
storia di questo politico corrotto che aveva anche fatto molto parlare. E poi era anche a Venezia con un altro film, credo fosse l'anno scorso, con
Madre,
vero,
che aveva avuto un grande successo.
E ha anche diretto questa nuova serie che si chiama Antidisturbios, di cui ovviamente Angela sa tutto, come sempre.
Sei episodi per sei poliziotti. In effetti i protagonisti sono sei poliziotti antisommossa, perché antidisturbios questo vuol dire, insomma, sono i poliziotti specializzati, vanno a eseguire uno sgombero di piazza durante una sommossa, appunto, e però ci scappa il morto. A quel punto arrivano gli affari interni, che cercano di capire come si sono svolti i fatti. I sei agenti vengono accusati di omicidio colposo. Naturalmente la prima cosa che si mettono in testa di fare è di riuscire a scagionarsi, però per cercare di scagionarsi finiscono per mettersi ancora di più nei guai, anche perché una degli agenti degli affari interni, Laila, una donna, si incaponisce sul caso e non vuole assolutamente mollare finché non arriva alla verità. È una serie spagnola che è già andata in onda in Spagna, e ha avuto un grandissimo successo sia di spettatori che di critica. Quindi dopo questi due episodi speriamo di riuscire a vederla presto anche in Italia, ma sicuramente arriverà.
Nel frattempo potete vedere alcuni episodi sicuramente al Torino Film Festival. Ricordiamo, oggi non abbiamo fatto, che tutti i film del Torino Film Festival si possono vedere sulla piattaforma My Movies, anche un film solo se volete, al prezzo di 3,50 euro, oppure 10 film a 30 euro, o a 49 euro tutti i film del festival. Ieri ho mandato un messaggio a una mia amica che voleva tantissimo venire al Festival di Torino quest'anno. Gli ho detto: guarda, puoi venire, perché su My Movies praticamente puoi partecipare in maniera virtuale. Invece, Chiara, stiamo facendo, diciamolo, un sacco di interviste in questi giorni con i registi dei film che partecipano al Festival. In qualche modo questa versione, come dire, virtuale del Festival ci facilita. Oddio, facilità, non che prima avessimo grandi difficoltà, però sono tutti disponibili, no?
Mi sembra, diciamo, di che ci teniamo compagnia tra noi, no? Mm-hmm. Cioè, io per esempio, mi sta capitando, e lo noterete dalla lunghezza delle mie interviste, di avere paradossalmente più tempo. Il meccanismo telefonico o di Zoom non sempre premia, però forse abbiamo voglia un po' di più di raccontarci e di stabilire un contatto. Io questo lo sto notando e lo sto accarezzando a favore anche di discorsi cinefili più approfonditi e magari in pieno, come dire, in pieno status Torino Film Festival.
Chi ha intervistato fino ad oggi?
Allora, fino ad oggi ho intervistato, come vi dicevo prima, Katie Brady per Wildfire, poi ho intervistato Elia Mutamid per Kufid, e poi il regista e tre degli attori di Vera de Verdad, che è un fuori concorso di Beniamino Catena.
Di oggi, con una passa oggi, mi sembra.
Sì, esatto, ed è un film con protagonisti Marta Gastini, che avevamo proprio conosciuto a Torino, e Davide Jacopini, poi c'è Anita Caprioli anche, ed è un film che è a cavallo tra la Liguria e il Cile, quindi molto, molto interessante, e qui siamo in generi che si fondono, perché c'è il fantasy, c'è il realismo, ed è la storia di una ragazzina che appassionata di astrofisica, un po' di viaggi intergalattici, che scompare, e diciamo così la sua essenza entra, come dire, in collisione con quella di qualcuno molto lontano da lei. E poi veramente difficile spiegarvi questo film, e forse non ha manco senso farlo, perché appunto è un viaggio abbastanza paradossale, seppur in qualche modo comprensibile, del confronto con la vita e con la morte.
Ok, continuiamo con la musica nel nostro Soup of the Day di questa domenica, ma non andiamo ancora via. Forse Chiara ci deve lasciare in un'intervista fra poco?
Io sempre.
Ma quanto tempo hai ancora? Puoi stare con noi ancora un po'?
5 minuti.
5 minuti, allora velocissimi, una canzone, perché poi c'è l'ultimo intervento di Chiara di oggi. Fred. Allora, dovremmo parlare, dovremmo, in realtà ne parliamo già tanto, possiamo anche parlare di altro, perché diciamolo, c'è un argomento che comunque va oltre ogni piattaforma, oltre ogni festival in questi giorni, perché tutti parlano di una serie che abbiamo aspettato, della nuova stagione di questa serie che abbiamo aspettato e che tutti stiamo un po' guardando. Io me la sto centellinando, io seguo il metodo Aspesi, come diceva Angela Prudenzi qualche giorno fa, ovvero di The Crown, la quarta stagione di The Crown, perché sembra che insomma la famiglia reale sia molto innervosita. Non so se l'avete letto anche voi.
Sì, sono arrabbiati.
Perché era un po' inevitabile, no? Perché quando si parla di un momento storico così vicino, che tutti ricordano ancora, magari è più difficile non infastidire le persone coinvolte.
Più che altro c'era tutta la questione gestione Lady Di, che ha creato un po' di malcontento, no Angela?
Sì, beh, anche la questione Thatcher, perché appunto insomma è stata un primo ministro scomodo che ha segnato la vita degli inglesi in maniera molto pesante, soprattutto quella delle classi più povere, e insomma era un personaggio non facile da raccontare, che sembra non andasse molto d'accordo con la regina, e quindi questa nuova serie vede come protagoniste due lady, da una parte Lady Di e dall'altra Lady Di Ferro.
E comunque ci sono quei momenti, adesso io ho visto solo i primi due episodi per cui non ditemi altro, però gli incontri fra la regina e la Thatcher sono meravigliosi, con due attrici che insomma amiamo.
Non aggiungerò una parola.
Io ho cominciato a seguire su Instagram Gillian Anderson, per esempio, perché ho visto che ha cominciato a postare delle foto del backstage, del trucco, delle cose, e poi vedere la Thatcher e la regina che si fanno il selfie mi ha fatto sorridere.
Sì, è vero.
Meravigliosa, Dio.
E poi all'inizio devo dire mi sembrava un po' forzata questa interpretazione della Thatcher. Poi Red Film
Radio. Allora, forse è vero che è quella meno equilibrata come recitazione, e la mantiene anche nel corso di questa stagione. Ma è pur vero che la Thatcher era un po' il fumetto di se stessa. Basti pensare ai suoi abiti, che riuscivano a essere persino peggiori, lo dico tra insomma così, di quelli di Elisabetta, e poi aveva queste inquietanti pettinature, sempre super gonfia, insomma è una figura di un fumetto, sì, cattivissima, sì, è la villain della situazione.
Ma poi scusa, quando credo fosse la seconda puntata, quando lei e il marito vanno a Balmoral e sbagliano tutto il codice dell'abbigliamento e lei la mattina si alza presto per andare con la regina a caccia vestita con questo taglierino blu, cioè, era meravigliosa, l'ho trovata. Però l'altro personaggio di cui tutti parlano, anche la critica ne parla benissimo, è la rivelazione, cioè l'attrice che interpreta Lady Diana.
Ah, è verissimo, è una vera rivelazione. Lei si chiama Emma Corrin e insomma l'hanno scelta tra tantissime candidate, non ha praticamente fatto niente, quindi è una absolute beginner, ma è straordinaria, perché non solo ha introiettato la gestualità e la postura di Lady Diana, ma è riuscita a trovare la chiave della paura, del sentirsi sempre sole, devastate, abbandonate, che è una chiave interiore, non è solo l'abito, ma è qualcosa di più profondo che lei è riuscita a tirar fuori. Gli occhi sono malinconici come quelli che abbiamo sempre visto sul volto di Diana, è impressionante.
Chiara, sì. Tu a che puntata sei arrivata?
No, io proprio...
Ah, non hai visto ancora?
Ho iniziato e ho smesso perché non ce la faccio.
Non ce la faccio, in che senso?
Siamo impegnati...
Psicologicamente? Perché
siamo
troppo da
impegnati
fare.
E non mi sento di... rischio di vederla con la stanchezza che non va bene.
Vabbè, hai ragione, perché ogni puntata è un film meraviglioso. Non so se
bravo,
la,
esatto,
se
cioè
la
c'è molta attenzione
d'accordo,
a tutto.
Beh, certo.
Mi sembra
anche con una, come un investimento, no?
10 milioni di sterline a episodio, si dice.
Sì, beh, ma può essere, perché ci sono delle immagini, delle inquadrature proprio da grande produzione cinematografica.
Beh, pensate, no, ok, non posso dire niente, però insomma, diciamo che c'è una scena importante,
sì,
ma questo lo posso dire, tanto non rivelo nulla. Insomma, quando si arriva al matrimonio, uh-huh, e lei arriva con questo abito che è stato ricostruito perfettamente, sono andati addirittura a prendere a Parigi, nella stesso negozio dove avevano comprato i bottoni, sono andati a riprendere quei bottoni, questo per dirvi. Ma tutto si risolve in un secondo, in un attimo. Quindi l'idea che si, capito, la meticolosità che deve essere funzionale all'affresco.
Però sai, anche per Netflix The Crown rappresenta veramente un, come dire, forse il prodotto più di punta, no? Pensa il successo, i milioni e milioni di persone che vedranno The Crown, forse ancora di più con questa serie che appunto è così vicina a noi.
E poi è la serie più bella in assoluto degli ultimi anni. A livello di scrittura, appunto, drammaturgia, recitazione, livello di ricostruzione, non c'è un'altra serie come questa. È proprio è inarrivabile, insomma, dovrebbe essere studiata anche qui, insomma, lo abbiamo già detto a proposito di The Newsroom, che è un'altra serie che ha segnato la prima decade, ecco, del 2010 a oggi, la seconda metà la segna sicuramente The Crown.
Comunque Peter Morgan, l'autore, che è stato anche insignito di riconoscimenti da parte della regina, in questo momento è nell'occhio del ciclone.
Gliel'ha già tolti, sono convinta.
Comunque sta cercando,
restituiscimi la croce.
Sta cercando un modo, no? Perché dicono che in realtà ci sono un po' di falsi storici in questa edizione. Alcune cose non sono andate proprio così come dicono. Però,
ma non è un film storico.
Infatti, è un film, appunto. Va bene, ancora una canzone, fra poco ritorniamo in The Soup of the Day, ma siamo quasi arrivati agli sgoccioli di questa puntata.
Fred Film Radio.
Vabbè, stavamo parlando durante questa canzone ovviamente di The Crown, perché dicevamo con Angela che ci prende veramente tanto e non riesco a capire. Io per esempio ho cominciato a vederlo molto tardi e quando è uscita la seconda serie non avevo mai preso in considerazione di guardare la prima serie, però è una cosa, insomma, come nessuna serie quasi. L'ho trovata veramente una cosa, un livello, anche se ormai, vabbè, tutte le serie TV ormai non sono quelle di una volta, nel senso che c'è un grande investimento, i livelli sono altissimi sia di recitazione sia di scrittura, però The Crown dovete vederlo, vero Angela?
Ma no, deve essere assolutamente visto, anche perché la cosa straordinaria di questa serie è che ogni episodio che è in sé concluso prende di vista un aspetto che può essere un aspetto sociale, un aspetto anche personale, di sentimenti, di situazioni, e lo sviscera. Questa cosa fa sì che ogni puntata in qualche modo arrivi a qualsiasi fascia di pubblico, perché l'argomento preso in considerazione è sempre un argomento universale, anche se parla delle persone che possiamo immaginare siano tra le più fortunate come base di partenza, poi dopo dispiaceri, dolori è un altro discorso, però diciamo che come inizio, insomma, non è paragonabile a quello di molti, no? E nonostante tutto queste persone si pongono necessariamente, oppure viene loro posto un interrogativo morale ad ogni puntata, e questo proprio ti cattura, perché insomma alla fine è assurdo, ma ti riconosci. Il che è incredibile
nella famiglia reale. Vabbè.
No, ma sicuramente nei problemi che devono affrontare.
Nel frattempo la Nicoletti ha dovuto lasciarci perché aveva un'intervista programmata.
No, ma non è vero, è corsa a vedersi The Crown.
ma vi porta i suoi saluti, anzi noi vi portiamo i suoi saluti. Io ringrazio Angela Prudenzi, ringrazio Angelo Acerbi con il quale abbiamo aperto il programma di oggi, e ritorniamo domani nella nostra cornice abituale del lunedì. Vi ricordo ancora che non è il caso di guardare The Crown fino perché poi vi prende troppo prima di aver visto i film del Torino Film Festival, che come abbiamo detto più volte sono disponibili su My Movies. Tra l'altro oggi c'era anche il primo programma di cortometraggi, ne parleremo sicuramente nei prossimi giorni anche insieme a Daniele De Cicco, che è il responsabile dei cortometraggi. E buona domenica Angela, buona domenica anche a te.
Grazie. Nel frattempo io cerco di immaginarmi quale potrà essere il consiglio culinario di domani.
Io farei un bunet, che è anche facile.
Va bene, dai.
Secondo me. Oppure perché gli agnolotti la vedo dura.
La vedo un po' più dura, però ci sono, c'è anche il lesso, quello super misto, no? Il gran bollito.
Esatto.
Chissà.
E poi forse un'altra cosa di Torino che ricordo è il capunet. Te lo ricordi il capunet? Che è quella,
no,
è un involtino,
no,
di verza, mi sembra, con dentro della salsiccia o comunque della caccia. Ma adesso lo cerco e ne parliamo nei prossimi giorni. Buona domenica a tutti, grazie per averci ascoltato, grazie per così continuare a seguirci, e grazie anche a Davide De Benedetti, Chiara Pazzelli, Martina Tonarelli, Emanuele Tasselli, Gianmarco Cecconi, Matt Micucci, insomma tutti quelli che ci sono, vanno e vengono come gli strani amori della Pausini nel nostro Soup of the Day. Ciao Angela.
Ciao.
Fred. This is Natasha Sinjanovic for Fred Film Radio.
Fred Film Radio, z vami sam Bor Pleteršek.
Fred Film Radio, sono Angela Prudenzi.
Essa Fred Film Radio, ja kia Maria Nimorissao, do Festival de Berlin.
Angela Cerbi pour Fred Film Radio, on est au Festival de Venise.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio.
24/7 on fred.fm and smartphone apps.